Stavo appunto cercando una cosa che poi vi volevo leggere, e ecco qua. Sì. Allora, sì, sono tante cose, non so se riesco a rispondere a tutto. Comunque, allora, avete fatto molto bene a richiamare alcune cose come l'autonomia scolastica, la classifica delle scuole, perché questo è importante perché appunto questo sistema, diciamo, semplificando solo per vuota intorno all'ideologia del metro, è costruito, nel tempo, con passi graduali, successivi, insomma, fino ad avere un'architettura ancora incompiuta, ma fatta di tanti mattoni, tantissimi, quindi proprio richiamarli è utile perché ognuno svolge una funzione diversa, ma tutti si incastrano a un certo punto, no? Allora, effettivamente l'autonomia scolastica è stata uno dei tasselli, e l'autonomia scolastica è stato richiamato e di Berlinguer, quindi anche lì per dire che quando prima dicevo una certa omogeneità politica, a prescindere da differenze di provenienza politica, è un tratto caratteristico di questa cosa. Quando prima dicevo che l'Unione Europea ha delle responsabilità, lo dicevo perché tutta una serie di cose che riguardano, per esempio, l'introduzione della frammentazione delle competenze, deriva da direttive dell'Unione Europea che derivano tutte da un grande quadro costruito da Jacques Delors, quando era presidente della Commissione Europea. Jacques Delors era un eminente esponente del socialista francese. Quindi a un certo punto i fronti politici si sono mescolati su queste cose qua, si sono mescolati. La classifica delle scuole è una cosa veramente pericolosa, viene governata, non a caso, dalla Fondazione Agnelli, che è una delle istituzioni private, in questo caso, che sono però dei capisaldi riconosciuti anche dal settore pubblico, perché il Ministero evidentemente ha un'interlocuzione diretta con la Fondazione Agnelli, è qualcosa che distorce completamente l'approccio che una famiglia dovrebbe avere rispetto alla scuola, no? Poi dopo l'apparato mediatico ci mette il suo, semplificando ulteriormente il discorso della Fondazione Agnelli, che è già abbastanza semplificato, per cui uno alla fine cerca di... No? Pensa di scegliere la scuola migliore per il proprio figlio basato su queste classifiche, che esattamente come le classifiche delle università d'Europa non vale nulla, cioè non ha, come dire, un fondamento scientifico. C'è un sito che si chiama ROARS, molto valido, che si occupa prevalentemente di università ma anche di scuola, dove queste cose vengono esaminate molto puntigliosamente, molto analiticamente, lì sono delle dimostrazioni sulla facoltà scientifica delle classifiche delle università, è la stessa cosa che si crea in scuola. Però poi quello che traspare nel dibattito pubblico attraverso i media, ciò che arriva a tutti, sono questi brandelli semplificati di cose e uno si orienta con queste ed è profondamente distorsivo. Poi ci sono, appunto, i tasselli sono tanti, ne voglio richiamare ancora due. Uno, per esempio, il curriculum. Ora gli studenti delle scuole superiori, per accedere all'esame di maturità, che si chiamava esame di maturità, devono scrivere il curriculum. Il curriculum è qualcosa che tutti abbiamo imparato nella vita a fare perché ci serviva per il lavoro. Qui bisogna dire a uno studente di 19 anni che ancora ha delle esperienze di studio da fare, forse si spera, magari va all'università o fa altre cose, che già deve pensare quello che farà in termini di lavoro, perché il curriculum a quello serve. Quindi gli si dà uno schema, perché ovviamente è tutto uno schema, non è che uno possa dire dove fare, e in cui deve costruire un curriculum. Quindi a 19, 18 anni, quando lo fa, gli deve scrivere un curriculum. Per dare anche un po' di colore a questa notizia che vi do, a un certo punto in questo schema c'è scritto: qui scrivi le tue pubblicazioni. Cioè, il Ministero dell'Istruzione e del Metodo pensa che 18 anni non abbia delle pubblicazioni, quindi c'è anche della follia in questo. Però sono come cose che fanno ridere, però sono anche, come dire, la burocrazia ha una certa inerzia, evidentemente.
Ma Poi ci sono conteggiano Instagram e TikTok tra le pubblicazioni.
Non lo so.
Poi c'è... è evitare materiale di
sarebbe anche peggio. Poi ci sono i rapporti di autovalutazione, sono un altro pezzo del grande sistema di valutazione che si è costruito nel tempo, per cui le scuole devono scrivere un rapporto di autovalutazione. Qui ho riportato un paio perché all'epoca fece anche un certo scalpore. Allora c'è un liceo di Roma, perché poi questi documenti a proposito della trasparenza sono pubblici, ma sui siti delle scuole ci devono essere per forza. Questo liceo dice, cito: l'essere il liceo classico più antico di Roma conferisce alla scuola fama e prestigio consolidato, molti personaggi illustri sono stati alunni del liceo, e va bene, le famiglie che scegliono il liceo sono di estrazione medio-alto borghese, per lo più residenti in centro, ma anche provenienti da quartieri diversi richiamati dalla fama del liceo. Tutti gli studenti, tranne un paio, sono di nazionalità italiana, e nessuno è diversamente abile. Nessuno. La percentuale di alunni svantaggiati per condizione familiare è pressoché inesistente. Tutto ciò favorisce il processo di apprendimento. Cioè, Galilea Loggia era già
finito. Anche l'Unica di Corsi, eh.
Certo, ma questi però sono gli insegnanti. Cioè, come dire, non è che adesso io voglio dire che sono razzisti, ci mancherebbe, però, come dire, sono stati inglobati in un modo di ragionare che fa sì che possano scrivere una roba così. È abbastanza impressionante, però l'hanno fatto. Cioè, è tutto un sistema che, come dire, molti hanno evidenziato, c'è una studiosa in particolare in Italia che si chiama Valeria Pinto, che ha scritto questo libro lucidissimo, molto importante, che si intitola Valutare e punire, che riprende appunto Foucault, il discorso sbagliare e punire, che dimostra appunto che uno dei focus del suo ragionamento è questo. Guardate che non dobbiamo pensare a questi sistemi come qualcosa che è semplicemente imposto. Chiaro che c'è un meccanismo dispositivo molto forte, questo che dall'altro sono anche delle leggi che rendono obbligatori determinati passaggi, e quindi no, è anche difficile schivarli, ma la cosa più importante che dobbiamo analizzare e capire è che il loro funzionamento pratico, di queste pratiche, sta nella complicità, tra virgolette, che si crea nell'adesione passiva, o qualche volta volontaria, più volte passiva, per cui ciascun attore, in questo caso gli insegnanti, possono essere anche dipendenti pubblici, si sentono parte di questa cosa, e pur non condividendola magari, collaborano, perché è un meccanismo che è fatto in questo modo, ed è per questo che è difficile scardinarlo, perché le imposizioni, no, sono più facili da aggredire, le cose in cui vieni coinvolto in maniera un po' bellifica, quotidianamente, magari non te ne rendi conto, poi fanno sì che si crei un meccanismo di consenso che ha vari gradi e che però coinvolge tutti. Questo è quello che veramente poi rende complicato. Sì. Poi, l'ultimo pezzo che era quello che cercavo. Scusate se ho acceso il telefono, ma proprio per questo motivo, per ritrovare una cosa che ho scritto, che le competenze, adesso è troppo tardi per fare un discorso sulle competenze, che sarebbe anche lì, si è stratificato tutto un meccanismo che deriva dall'Unione Europea, per cui tutto oggi viene ridotto a competenze, cioè il quadro europeo delle competenze chiave, poi dopo c'è un quadro specifico delle competenze, addirittura c'è un quadro delle competenze imprenditoriali che devono essere insegnate a scuola sin dalla prima elementare, e vi invito a leggere perché è anche comico, fanno anche un po' ridere, no? E poi ci sono le competenze cognitive, l'ultimo trovato qui, questo è interessante perché il nostro Parlamento, che ormai è incapace di legiferare ed è ridotto a un mero strumento di ratifica di decreti legge, questa è una cosa molto grave perché di fatto viene alterato il meccanismo previsto dalla Costituzione, che differenzia il potere esecutivo dal potere legislativo, il potere esecutivo ha sussunto il potere legislativo. In una delle pochissime iniziative parlamentari di questa legislatura, il Parlamento ha raggiunto in tempi record, pochi mesi, un accordo su un provvedimento di legge approvato all'unanimità, a proposito, che approva il fatto che ci siano le competenze non, scusate, le prego, le ho invertite, le competenze non cognitive, cioè il fatto che le scuole debbano valutare anche le competenze appunto che non fanno riferimento agli aspetti classici disciplinari. Per cui, d'ora in poi, le scuole, se in base, ovviamente, dovranno valutare amicalità, coscienziosità, stabilità emotiva, apertura mentale, empatia, ottimismo, speranza, spirito di iniziativa, flessibilità e adattabilità, autostima, fiducia in se stessi, capacità di essere in relazione con gli altri, eccetera. No, 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 no. Cioè, vuol dire, cioè, tutto ciò che in qualche modo fa parte anche questo dello stare a scuola e della capacità di un insegnante bravo di entrare in relazione con questi elementi che ovviamente hanno tanto a che fare con i processi di apprendimento, tutto questo viene, come dire, snaturato per essere sottoposto a una parcellizzata procedura di valutazione, cioè tutte queste cose devono avere un voto, non è un voto, ma una valutazione, che è però, come si può ben comprendere, diventa facilmente una stigmatizzazione, perché no, a parte che va, cioè, c'è il solito discorso del misurare il non misurabile, vai a misurare l'amicalità, l'empatia, no? Cioè già questa è un'aberrazione. Poi ovviamente questo va a cristallizzare determinate differenze sociali che inevitabilmente ci sono, e anziché appunto incoraggiare, valorizzare le differenze, qui le si cristallizza in un voto, una valutazione, una misurazione, un algoritmo forse anche. Quindi questo era per dire appunto la costruzione di questi sistemi molto complessi, fatta di tante cose, ma che è tutte incastrate, è difficile da analizzare una per una, leggere le connessioni, è talmente avvolgente che è appunto difficile da... Da che dire. Allora, rapidamente però altre cose sono state dette. Sì, certo, la psicologia e il sentimento sono d'accordo, cioè c'è molto di questo, no? Cioè in questa, cioè tutto questo funziona perché c'è una sostanziale cultura dell'individualizzazione, per cui no, tutti i problemi sociali vengono rapportati ad aspetti che riguardano l'individuo, e di conseguenza l'individuo è spinto a ragionare come se dipendessero da se stesso, perdendo un quadro di riferimento, per cui questo va di pari passo all'allentamento dei legami sociali e comunitari, alla sostanziale scomparsa di strutture politiche collettive, no? Ci sono più partiti, di fatto, i movimenti sono in crisi, sindacati anche, no? Quindi tutto quell'agire collettivo che in qualche modo ha fatto anche da tessuto collettivo in questo paese, cioè, non è stato, cioè, e non c'è, e quindi davvero gli individui sono soli ad affrontare cose che non si possono affrontare da soli, per cui ovviamente il sentimento è qualcosa che agisce sotto traccia e che crea determinati atteggiamenti anche di accettazione di ciò che è inaccettabile, perché di fatto non c'è, attraverso un approccio puramente individuale, non si riconosce il fatto che questi meccanismi aumentano le diseguaglianze, cioè aumentano i tuoi problemi anziché risolverli. Poi il signore diceva le scuole speciali, allora questo è un discorso che secondo me va a però ha a che fare più, come dire, con l'attuazione, no? La legge Basaglia ovviamente è stato un grande avanzamento sociale. Poi è evidente che se si fa la scelta di non finanziare i centri di salute mentale territoriali, eccetera, le famiglie poi si ritrovano da sole, a risolvere un problema che da sole non possono risolvere. Ma non solo lo spirito, ma la norma della riforma diceva tutt'altro. E questo è lo stesso. È lo stesso. È chiaro che l'integrazione dei disabili nelle classi, normali, è stato un grande passo avanti. Poi, se non ci sono abbastanza insegnanti di sostegno, Quasi tutti gli insegnanti di sostegno oggi sono presi senza formazione, perché se si investono nella formazione non sono titolati a farlo, lo fanno praticamente...
Prendono nelle maths.
Però questo, capisce, è una distorsione del sistema che fa sì che poi dopo la reazione sia vedete, allora era meglio, che ci spinge a dire forse erano meglio i manicomi, almeno forse erano meglio le classi differenziali, cioè, capito? È questo meccanismo che non deve scattare, perché se scatta questo meccanismo...
Ma il genitore stesso viene costruito.
È esattamente questo meccanismo. Poi il tema della la mentalità nei luoghi di lavoro, che dicevi tu all'inizio, questo è uno dei temi più complessi, perché ha a che fare con quello che abbiamo appena detto, perché se il processo è tutto individualizzato, c'è più politicizzazione, più sindacalizzazione e più che agiscono per sé e in contrapposizione gli uni agli altri, la mentalità sui luoghi di lavoro non è che uno lo può cambiare, perché fa l'appello a cambiare la mentalità. Sono dei processi culturali anche lunghi, e quindi lì non c'è una soluzione che non sia quella di recuperare una dimensione anche lì cooperativa dell'agire, cioè non se ne esce, siamo sempre lì,